Rieccoci in onda da Raga, come vi avevamo preannunciato, oggi andiamo in Puglia e partiamo da un fatto di cronaca che ha riportato il CPR di Brindisi Restinco sulle prime pagine dei giornali. Del resto sappiamo, ormai siamo state abituate a una situazione in cui dei CPR si parla, i media parlano soltanto quando c'è una morte o quando fortunatamente una rivolta lo distrugge. Questa volta purtroppo è stato il caso di Abel Okubor, un 37enne nigeriano morto durante la notte del 2 maggio nel CPR di Restinco a Brindisi, dove era stato trasferito a gennaio in seguito a un decreto di espulsione rispetto al quale tra l'altro non aveva potuto fare ricorso per il decesso del suo legale. Ne parliamo un po' meglio magari con i compagni e le compagne che oggi sono qui proprio dalla Puglia, se ci volete dare un po' di contesto rispetto al CPR di Brindisi e come avete saputo la notizia.
Ciao a tutti. Allora, noi in realtà stavamo diciamo andando a Brindisi per recuperare una persona che era stata lasciata lì fuori dal centro dopo essere stata liberata. Abbiamo saputo, diciamo, lungo il percorso di ritorno che durante quella notte un ragazzo, appunto Abel, è morto. Abbiamo saputo, diciamo, con chiarezza alcuni dettagli di come sia morto, della terapia che prendeva. Di come anche, diciamo, la sera prima di mettersi a dormire aveva preso la terapia, che durante la notte a un certo punto, diciamo, hanno visto schiuma alla bocca, hanno dopo poco capito che, diciamo, stava andando in overdose. Dopo più di un'ora di urla e richieste d'aiuto da parte, appunto, dei reclusi, sono arrivati, diciamo, gli operatori e gli infermieri, che, diciamo, dopo altro tempo hanno diciamo, capito che effettivamente era morta una persona lì dentro. Quella stessa mattina poi è andato anche un parlamentare del PD al centro. E solo una volta uscito lateralmente gli è arrivata la notizia della morte di questo ragazzo e si è stupito di come non gliel'abbiano riferito al centro. Il giorno dopo c'è stato, diciamo, un saluto al CPR di Brindisi Restinco, dove si sentiva chiaramente, cioè, non solo la rabbia e la disperazione delle persone rinchiuse che gridavano aiuto e che gridavano della morte di Mimmo, perché così lo chiamavano. Sì, insomma, diciamo, ci hanno gridato di come ci sia ancora il sangue, di come non venga fatta non ci sia alcuna considerazione di loro, ma solo quando si tratta della terapia. Quando, diciamo, alcuni solidali hanno portato dei pacchi a alcuni reclusi, Si è avuto modo di parlare con un medico della struttura, tale Cosimo, che diciamo ancora prima che uscisse il resoconto dell'autopsia, ci ha voluto dire di come è sicuro che non sia morto di overdose Abel, ma che sia stato un malore, perché Abel neanche prendeva la terapia. Ma noi sappiamo con certezza da dentro che Abel subiva questa tortura, cioè una delle tante torture che appunto ci sono dentro il CPR, e appunto per colpa dello Stato è morto.
E infatti vale la pena ricordare che appunto questo si tratta di un omicidio, non si tratta mai di una morte fortuita, casuale. Ogni volta che una persona muore dentro un centro di reclusione perché ci sono delle responsabilità ben precise, la complicità sicuramente del personale sanitario, così come degli enti gestori del CPR, è fondamentale andarla sempre a ricalcare, perché appunto come dicevi tu e come dicevano le persone dentro, l'omissione di soccorso e l'abbandono delle persone che vivono delle situazioni psicofisiche molto delicate o che appunto sono malate, hanno necessità di cure, è qualcosa che si vede effettivamente dappertutto. In ogni CPR le morti sono sempre dovute a una tortura psicologica, fisica, dovuta proprio a una detenzione brutale, quindi questo vale assolutamente la pena di ricordarlo.
Sì, in più, cioè, ci teniamo ad aggiungere che le persone, i compagni di cella di Abel ci hanno tenuto sempre a specificare come anche dopo l'ora in cui il corpo era rimasto lì, in cui loro cercavano soccorsi, anche una volta che i soccorsi sono arrivati, quindi anche l'infermiere o l'infermiera che era in servizio, gli operatori, avevano quasi cioè era come se avessero paura di toccare il corpo di Abel, e quindi non hanno provato a rianimarlo, non hanno provato a sentire se ci fosse, oltre quell'ora di attesa hanno continuato a temporeggiare, quindi non toccavano il corpo, non hanno preso il polso, non hanno provato a rianimarlo. Hanno provato a rianimarlo solo una volta arrivato il 118, quindi dopo un'ora e passa. Quindi anche oltre la responsabilità dei centri in sé, degli operatori sanitari, ma anche la formazione che spesso hanno gli operatori sanitari presenti nei centri, che sono appunto scelti dalle aziende, stipendiati dalle aziende, a volte spesso hanno anche partita IVA, non vengono da nessun'altra azienda. E oltre a questo ci tenevo anche a ribadire la responsabilità del consorzio ERA, che è responsabile di tre morti nell'ultimo mese e mezzo, perché infatti anche Trapani, il CPR gestito da questo consorzio, ci sono stati due omicidi. Sappiamo solamente il nome di una delle due persone morte, Rabi, un ragazzo tunisino, una persona tunisina, dell'altro non è mai uscito il nome, ma sappiamo che sono stati uccisi dal CPR, sappiamo che sono stati uccisi quindi dallo Stato e dal consorzio ERA, che gestisce anche quello di Brindisi, appunto.
Certo, e ci sembra importante infatti dare anche un po' di contesto rispetto alla morte di Abel e a tante delle morti che avvengono in detenzione, anche perché per chi avesse letto i giornali la morte di Abel è stata messa in connessione con il fatto che lui comunque fosse un bracciante del Foggiano che era finito lì per sbaglio, no? Molto spesso quello che succede poi che vediamo fatto dai media è quello di mostrare adesso questa persona come una persona che non ci sarebbe dovuto stare forse nel CPR, perché è stato vittima di un un cavillo burocratico, non è riuscito a fare ricorso in tempo, aveva fatto nel passato una richiesta di protezione speciale, lavorava in campagna come bracciante agricolo da più di 12 anni, insomma si è dipinto un po' questo quadro del bravo lavoratore che non sarebbe dovuto finire nel CPR, no? Ovviamente andando però sempre ad avallare il discorso di sottofondo che è quello che nei CPR ci stanno i criminali, ci stanno le persone che meritano una deportazione o comunque una detenzione, che vanno allontanate dalla società, la pericolosità sociale che viene appioppata in maniera assolutamente automatica alle persone che stanno, che sono recluse, che vengono poi deportate. È una cosa che ci sembra molto importante problematizzare. Detto ciò, è anche interessante andare però ad approfondire un po' questo legame che effettivamente c'è tra lo sfruttamento sul lavoro e la condizione di precarietà in cui versano le persone che si ritrovano a vivere in quel territorio che voi sicuramente conoscete molto meglio, e poi la detenzione, perché effettivamente a questi microfoni ne abbiamo già parlato, abbiamo già avuto occasione anche di parlare delle lotte, delle rivendicazioni di lavoratori e lavoratrici delle campagne della Capitanata, ma per chi non lo sapesse, comunque la Puglia e soprattutto il Foggiano, la Capitanata dove viveva Abel, è una zona in cui recentemente ci sono state proprio delle direttive specifiche del Ministero dell'Interno alla Questura per spingere ad un maggior numero di deportazioni, proprio perché si tratta di una zona in cui vivono molte persone che sono senza permesso di soggiorno o in una condizione di precarietà rispetto ai documenti, proprio perché magari vivono in insediamenti informali o meno e lavorano in campagna con contratti molto precari, a volte spesso senza contratto, e quindi questa è una condizione strutturale che poi porta ovviamente moltissime persone ad avere difficoltà a rinnovare il permesso di soggiorno. Tra l'altro la Questura di Foggia, che è quella responsabile del fermo di Abel e della sua detenzione nel CPR di Brindisi, è una questura che in questi ultimi mesi ha fatto veramente pena in questo senso, cioè sono veramente tante le persone che sono state fermate, detenute, deportate direttamente nonostante avessero contratti in campagna, nonostante fossero persone con una integrazione sociolavorativa, come la chiamano loro, dimostrabile, proprio perché sono anche state da queste zone di lotta di molti anni, di lotte auto-organizzate che hanno portato a importanti risultati anche proprio nel rapporto di forza con questa questura, che adesso quindi deporta anche per un monito ai liberi, per un monito a chi deve continuare ad abbassare la testa e a stare insomma curvo sui campi stagione dopo stagione. Quindi è molto importante comunque non dimenticarsi del fatto che se le persone possono essere detenute e deportate è anche soprattutto grazie a leggi sull'immigrazione che non danno nessuna possibilità, proprio perché hanno bisogno di una manodopera sfruttabile e sfruttata e precaria per poter trarre profitto.
Vi lasciamo con un pezzo prima di continuare l'approfondimento di oggi.
Vediamo se mi esce. Frate, c'avevo quest'amico Momo, sedicenne in un CPR che era un manicomio. Io lo conobbi vari anni dopo che suo fratello al suo arrivo gli disse fatti uomo. In mano vari grammi ad uovo, disse sta merda tutta sassi può tirarti a nuovo. Mi mostra che sai portarmi il lordo e tutto quello che ora è mio presto sarà il nostro. sto bevendo col male al banco. Entra un socio di Casablanca, saluto con un abbraccio. Ci presenta suo cugino appena uscito dal quarto. Hanno scontato, questo è Momo, stava dentro per sparci. L'aria di chi è libero e non sa per quanto, di chi è in pace con se stesso anche se sta lottando. Cappello bianco, qualche cicatrice al braccio. Mandi l'alcol, da noi facile socializziamo.
Birra su birra,
chi sa porsi rispetta, chi ha un giusto modo di porsi. Di sé chi ha visto quella merda lo vedo dagli occhi.
Solo dagli occhi.
Entrambi da pischelli stavamo nei boschi, in quelle trappole a quei tempi dai lati opposti.
Dai lati opposti.
Non autocommiserarti, frate, sii consapevole di quanto sei stato vittima ed ancor più carnefice. Momo conosce questo mondo e le sue regole, alla mano per un errore a un buco di proiettile. Frate, c'avevo quest'amico Momo, sedicenne in un CPR che era un manicomio. Io lo conobbi vari anni dopo che suo fratello al suo arrivo gli disse fatti uomo. Gli mise in mano vari grammi ad uovo, disse sta merda tutta sta si può tirarti a nuovo. Dimostra che sai portarmi il lordo e tutto quello che ora è mio presto sarà il nostro. Suo fratello maggiore gestiva un paio di boschi, nei giri grossi lo fa entrare senza sconto. Porta eroina tutti i giorni, Momo si fa arrestare perché il frate continuasse a mandare a sua madre i soldi. Un po' scegliamo, un po' veniamo scelti, prima ci abbattono e vorrebbero fossimo eretti. Ma non so manco in quale carcere stai, ormai ci siamo abituati e mando abbracci non arriveranno mai.
Mai.
Momo dice so che le guardie non sono razziste, sono vigliacche. Momo detesta chi usa droghe sintetiche, dice solo asce coca, il resto è roba da femmina. Guerre razziali nel basso, mercato delle polveri, storie di merda finite in ricoveri. A detta sua c'è qualcosa che ci unisce in queste storie qui, che il dolore è la sola cosa che non vogliono toglierci. Frate, c'avevo quest'amico Momo, sedicenne in un CPR che era un manicomio. Io lo conobbi vari anni dopo che suo fratello al suo arrivo gli disse fatti uomo. Gli mise in mano vari grammi ad uovo, disse sta merda tutta sta si può tirarti a nuovo. Dimostra che sai portarmi il lordo e tutto quello che ora è mio presto sarà il nostro.